Radio Nuova Trieste presenta. Apriti cielo, società e dialogo. Come far nascere ogni giorno la speranza. A cura della dottoressa Elisabetta Maresio.
Apriti cielo e manda un po' di sole a tutte le persone che vivono da sole. Apriti cielo e fa luce per davvero su quando sono stato quello che non ero.
Cari radioascoltatori di Radio Nuova Trieste, eccoci in questa innovativa puntata di Apriti Cielo. Innovativa perché indubbiamente siamo andati a sentire delle voci e a fare delle interviste in diretta proprio alle persone che hanno partecipato al Giorno della Memoria. Giorno importante e sicuramente una prima domanda è: che differenza c'è tra ricordo e memoria? Allora, voi sapete che Apriti Cielo è anche un approfondimento su neuroscienza e psicologia, quindi questa è una domanda che ci poniamo e abbiamo una risposta ovviamente specifica che ci aiuta molto anche a comprendere l'importanza del giorno della memoria. Perché il ricordo è il ricordo di quello che è successo, mentre la memoria è come quello che è successo ci trasforma e ci fa guardare al futuro. E quindi è un'elaborazione che dobbiamo fare. E è questo che ci fa pensare che è molto difficile costruire questa memoria. Eppure dalla memoria sostanzialmente dipende tutta la nostra esistenza, già le memorie quotidiane che noi abbiamo. Una persona senza memoria è destinata purtroppo a vivere molto male. Questo noi lo sappiamo con tutte le malattie neurodegenerative che, ahimè, ammorbano questa società. In particolare, il giorno della memoria, in questo caso, è una realtà che avviene in un luogo veramente unico di tutta Italia, perché è il luogo di Trieste, nella risiera di San Saba, che è l'unico campo di concentramento e sterminio esistente in Italia. E a Trieste furono anche emanate le leggi razziali. In particolare, la storia ci insegna che gli imperi si conquistano con le armi, ma si tengono col prestigio. E per il prestigio occorre una chiara, severa coscienza razziale che stabilisca non soltanto delle differenze, ma delle superiorità nettissime. Le superiorità, questo discorso di Mussolini che fece in Piazza Unità, allora Piazza Grande, le superiorità a cui si riferiva Mussolini era quella italiana nei confronti degli ebrei. Era infatti il 18 settembre del 38 e lui, di fronte a una folla molto ampia, sostanzialmente disse questo abominio. Questo manifesto della razza che arrivò poi dopo è stato qualcosa di terribile. Noi vedemmo e vediamo anche negli archivi una piazza gremita da persone che in realtà erano molte di origine ebrea, se non di fede e religione ebrea, e erano lì perché erano stati caldamente invitati o obbligati ad esserci, ma certamente non si aspettavano una deriva così terribile. E appresero, come molti altri, in quel giorno stesso che per loro la vita cambiava. E l'annuncio a Trieste non fu casuale, perché qui i fascisti avevano sperimentato una prima ondata di italianizzazione nei confronti delle comunità di lingua slava. Divieto di parlare la loro lingua, forzata italianizzazione perfino dei cognomi e progressiva messa al bando. Il 13 luglio 1920, in tempi non sospetti, fu incendiato dai fascisti la Casa del Popolo, il Narodnoye Dom, sede delle organizzazioni degli sloveni triestini. Collaudato il sistema, che era stato anticipato appunto il 15 luglio dal Manifesto della Razza, che tentava di dare una infondata sponda scientifica al razzismo, Mussolini lanciò l'aggressione alla comunità ebraica più potente di quella slava a Trieste, che ne ospitava una tra le più numerose in Italia. Ora, questo ci dice molto sull'importanza di Trieste e su quello che avviene a Trieste anche oggi, quando non meno del 25 gennaio di quest'anno un ebreo è stato minacciato a morte da due ragazzi con una bandiera palestinese che probabilmente volevano partecipare al corteo pro-Palestina. Questa è una cosa molto particolare, ce la spiegherà poi il sindaco di piazza, dissociandosi ovviamente dalla situazione e dissociandosi da alcune manifestazioni che purtroppo utilizzano delle terminologie particolari come aggiorniamo la memoria. Ecco, la memoria della Shoah non può essere aggiornata. La memoria della Shoah deve essere portata avanti sempre con profondità e attenzione, perché proprio, come abbiamo visto, determina il nostro futuro. Perché la memoria, come ripeto, è come quello che è successo, ci trasforma e ci fa guardare al futuro. Vi lascio adesso con la preghiera di Sua Eccellenza Monsignor Enrico Trevisi, che ci parlerà non a caso di una coscienza inquieta che augura a tutti noi.
Mai più nazismo, mai più antisemitismo, mai più genocidi, mai più guerre, mai più campi di concentramento. O Dio Padre, guarda al tuo popolo oppresso e avvilito. Non lasciare che si senta solo e abbandonato. O Dio Padre, sostieni gli sforzi di coloro che lavorano per il tuo regno di pace e di giustizia. Con la tua grazia rendili coraggiosi e perseveranti e rendi fruttuoso il loro lavoro. Figlio di Dio, con la tua incarnazione tu hai conosciuto le sofferenze degli umili. Donaci la compassione, rendici attenti a tutti gli oppressi e a tutti i perseguitati. Figlio di Dio, con la tua crocifissione tu hai sperimentato la follia della prepotenza umana. Converti il cuore indurito delle autorità politiche e di tutti i torturatori. Figlio di Dio, con la tua risurrezione hai vinto l'abisso della morte. Fa risorgere i nostri popoli nella concordia, nel dialogo, nella riconciliazione e accogli nella tua vita i nostri defunti. Spirito di Dio, accompagna tutti i cuori smarriti e desolati, disperati e spaventati. Riaccendi in noi la fede nel Dio di misericordia infinita che è Salvatore e Redentore. Spirito di Dio, fa fiorire la pace in ogni angolo della terra, anche in quelli più dimenticati. Riaccendi la speranza nel cuore di ogni giovane, di ogni donna, di ogni uomo, di ogni anziano. Spirito di Dio, spezza le paure che ci fanno diffidare dell'altro, l'egoismo che ci contrappone gli uni agli altri. Sfavorgare in noi l'amore perché i nemici tornino a cercare vie di fraternità e di solidarietà. O Dio, donaci una coscienza inquieta per restare in ascolto di te che ancora ci parli. O Dio, donaci una coscienza inquieta fino a quando non sapremo vivere da fratelli. O Dio, donaci una coscienza inquieta per delegittimare ogni parola e ogni atto di violenza e di razzismo, perché ciascuno possa vivere nella pace e nella sicurezza. Amen. Amen.
Ringraziamo per queste parole dette a tutta la cittadinanza che voglio ricordare che nonostante le ovvie limitazioni per questioni di sicurezza in questo momento purtroppo stiamo vivendo una realtà molto difficile a Trieste e non solo, in cui per fortuna le forze di polizia sono presenti e cercano di proteggere da violenze perpetrate ai danni di chi crede ancora che l'antisemitismo sia una cosa sbagliata. Di conseguenza c'era però una grande partecipazione perché ci sono stati molti accreditamenti e c'erano tantissimi ragazzi. E oltre a questa preghiera che ci ha donato Sua Eccellenza Monsignor Enrico Trevisi, ci ha anche donato una breve intervista in cui proprio ribadisce i principi di questa coscienza inquieta che dovremmo avere.
Io penso che dobbiamo essere molto vigilanti, io ho parlato di una coscienza inquieta di fronte a tutto quello che sta avvenendo e perché davvero dobbiamo renderci conto come pensieri, parole, sentimenti possono portarci un po' alla volta a diventare complici di un male che vuole sempre di più dilagare e prendere tutti. La sofferenza da ogni parte è un monito per tutti noi ad assumerci la responsabilità. Io penso che dobbiamo essere attenti all'antisemitismo che davvero rischia di ritornare anche da alcuni episodi che speravamo a Trieste non avvenissero mai. Dall'altra parte anche però lavorare insieme per il dialogo, per il confronto, per la pace, per la giustizia, per trovare vie alternative alla guerra. Stiamo vedendo, la guerra non è la soluzione, la violenza genera altre violenze, che Dio ci aiuti tutti.
Continuiamo ora, dopo questo grandissimo dono di Sua Eccellenza Monsignor Enrico Trevisi, con una cosa molto diversa da quello che abbiamo sempre visto nella celebrazione del 27 gennaio in Risiera, che è un intervento che il rabbino capo Alexander Meloni ha voluto fare proprio come riflessione aggiuntiva in questo momento in cui l'antisemitismo sembra indubbiamente imbrattare ogni realtà sociale e di vita che abbiamo in Italia e non solo. Addirittura abbiamo visto che all'interno sempre dell'Italia ci sono state personalità importanti del mondo ebraico che si sono rifiutate di partecipare alla giornata del 27 gennaio. C'è stato uno slogan proiettato a Roma a piramide in cui si diceva che se Israele avesse bombardato i treni per Auschwitz allora vi sareste schierati con Hitler, buon giorno della memoria. Ovviamente questo è stato rivendicato da una parte, in particolare da un'organizzazione no profit pro Israele, ovviamente non onnicomprensiva di tutto il mondo ebraico, ma sta rendendo un attimo l'idea che tutta questa propaganda a cui stiamo assistendo, che sostanzialmente un po' si può anche riassumere su uno striscione che c'era anche qui a Trieste, in cui dei ragazzi scrivono "aggiorniamo la memoria", evidentemente quando si parla di genocidio, quando si parla di olocausto, si parla di ciò che è successo e avvenuto al popolo ebraico proprio durante la terribile Seconda Guerra Mondiale e non è equiparabile a nessun'altra cosa. Le atrocità attuali delle guerre sono qualcosa di tremendo, ma sembra quasi voler paragonare degli eventi estremamente diversi e trasformare tutto come se fosse quasi un gioco di calcio, brutto da dire, ma così è, con squadre contrapposte in cui sostanzialmente chi ha ragione e chi ha torto. È una cosa molto brutta perché sono temi grandi, temi molto diversi, temi con protagonisti completamente non paragonabili e penso che questa riflessione del rabbino capo ci aiuti a comprendere meglio la realtà storica che stiamo vivendo. Ascoltiamola.
Prima di iniziare il rito religioso, anche se non è costitutivo perché evitiamo sempre di fare discorsi prima, mi sembra che oggi sia necessario. Oggi siamo all'80° anniversario dell'apertura e della liberazione del campo di Auschwitz-Birkenau. E nel 2000, come è stato ribadito, è stato deciso per legge di istituire questo giorno come ricorrenza della memoria, con l'idea del rafforzare un concetto che sembrava piano piano essere acquisito il mai più una Shoah, mai più una persecuzione di un bambino ebreo, di un anziano ebreo, di una persona perché ebrea, nella volontà di rafforzare e di pensare che l'antisemitismo fosse residuale. E il 7 di ottobre 2023, dopo questo pogrom perpetrato, le cose sono cambiate. E il 27 di gennaio appare agli occhi delle comunità ebraiche, delle comunità ebraiche e degli ebrei, un fallimento. Non si è imparato niente. L'antisemitismo non è più residuo. La parola antisemita è liberata, al punto tale che si possono fare manifestazioni con striscioni antisemiti in cui si viene a ridiscutere di chi è vittima, chi è più vittima, come se fosse una competizione, dove si danno dei slogan dove si nega il diritto al popolo ebraico di avere uno Stato, quando si viene a scandire Palestina dal Giordano al mare, è la stessa cosa che dire cancelliamo Israele e i 7 milioni di ebrei che ci vivono. Che differenza tra i nazisti e questo? Come sembra naturale poter dire questo slogan, come se fosse una frase che portasse tutte le speranze di libertà? Com'è possibile usare una parola come genocidio? Vi invito a vedere cosa sono i superstiti di un genocidio. Guardate le fotografie del campo di Auschwitz quando fu liberato e paragonatele alle immagini che ricevete di Gaza ultimamente quando sono liberati gli ostaggi, e vediamo se queste sono le stesse. Sembra normale adesso di avere degli ostaggi ebrei da scambiare, da barattare. I nazifascisti hanno fatto la stessa cosa, hanno proposto di barattare degli ebrei contro dei combattenti loro. Si ripete la storia. Allora questo preoccupa profondamente le comunità ebraiche. Profondamente ci chiediamo qual è il futuro nostro nell'Europa, che già una volta ha rinunciato alla sua umanità, che già una volta ha toccato il fondo dell'umanità. Voglio ricordare che questa giornata della memoria è stata instaurata non per gli ebrei. Il mondo ebraico ha un giorno della sua memoria e lo celebra con intensità, con silenzio. Vi invito a guardare il giorno della memoria in Israele. Per 2 minuti le sirene suonano e tutto il paese si ferma. Non ci sono bisogno di parole, c'è bisogno di riflessione. Il giorno della memoria è stato instaurato per i non ebrei, per voi. E dovrebbe coinvolgermi tutti e interrogarmi cosa significa essere umani, cosa significa vedere nell'altro un fratello. Allora forse il 27 di gennaio non sarà e non sarebbe un fallimento. Grazie.
Cosa significa essere umani? Cosa significa vedere nell'altro un fratello? Solo se ci interroghiamo su questo, allora il 27 gennaio non sarà un fallimento. Parole forti, quelle del rabbino capo Alexander Meloni, che poi ha voluto rilasciarci anche questa ulteriore intervista.
Il deturpare delle parole come genocidio o olocausto o confondere vittime e carnefice è preoccupante, perché l'antisemitismo è solo la prima tappa di qualcosa di più grave. Tutte le società che hanno iniziato con l'antisemitismo sono finite anche molto male, come società totalitarie. E quello che dispiace e preoccupa molto è anche da dove viene questo antisemitismo. Forse perché c'è stato un errore di storia. Quando si parla di nazifascismo si pensa sempre a partiti di destra, e in realtà sono nazionalsocialismi. E bisogna ricordare questo, e oggi non è del tutto casuale che l'antisemitismo torni dalle parti delle sinistre. Esiste un antisemitismo specifico delle destre che non deve essere negato e che deve essere combattuto, ma oggi l'antisemitismo più pericoloso e più attivo viene dalle sinistre, e questo mi preoccupa particolarmente, perché i giovani, ed è giusto che sia così, sono molto sensibili a queste correnti sociali in cui si interessa agli altri. È un punto di riflessione molto importante. Io lo dico senza nessun remore: volere cancellare lo Stato di Israele è esattamente comportarsi come si sono comportati i nazifascisti. Negare a Israele, al popolo ebraico, di avere un posto, anche se può essere ridotto, è esattamente la stessa cosa, è un ripetere la storia. Non si può tollerare che si dicano delle frasi come quella del Palestina tra il fiume e il mare, perché questo è riprendere un slogan assolutamente antisemita e che inneggia alla Shoah.
E ringraziamo indubbiamente il rabbino capo Alexander Meloni della sua generosità. Noi abbiamo la fortuna che viene molto spesso a trovarci su Radio Nuovo Trieste ad Apriti Cielo, e ci apre la mente e il cuore. Assieme alle sue parole direi di unire anche quelle del pastore luterano Andrei Popescu, che ci richiama alla responsabilità, dicendo che non è la fede a rendere grande il sacrificio, ma è il sacrificio che rende grande la fede. Ascoltiamolo.
Qui ricordiamo le vittime della Shoah e di tutti coloro che hanno sofferto e perso la vita a causa del nazismo e del fascismo. In questo contesto non posso non evocare la figura di Dietrich Bonhoeffer, di cui quest'anno ricorre l'80° anniversario della morte. Bonhoeffer, pastore luterano e teologo, si oppose con fermezza al regime nazista, proclamando fino alla fine la verità del Vangelo e la dignità umana. Arrestato per la sua resistenza attiva al nazismo, fu impiccato il 9 aprile 1945 nel campo di concentramento di Flossenbürg, solo poche settimane prima della fine della guerra. La sua vita e il suo sacrificio sono un esempio luminoso di fede e coraggio. Egli scrisse: «Non è la fede a rendere grande il sacrificio, ma è il sacrificio a rendere grande la fede». Bonhoeffer ci insegna che il ricordo delle vittime non può essere solo un atto passivo, è un richiamo a opporci al male in tutte le sue forme, a difendere i deboli e a costruire una società fondata sulla giustizia e sulla pace. Le vite spezzate nei laghi, come qui alla Riziera, e l'esempio di Bonhoeffer ci chiamano a essere oggi testimoni della speranza e dell'amore di Dio. Come cristiani siamo chiamati a non dimenticare e a fare del ricordo una preghiera viva, un impegno quotidiano affinché mai più il male prevalga sull'umanità. Dio, nella sua misericordia, ci renda strumenti di pace e riconciliazione nel ricordo di chi ha sofferto per amore della dignità di tutti. Preghiamo. Signore misericordioso e giusto, in questo luogo di dolore e silenzio ci inginocchiamo davanti a te, ricordando le vittime dell'odio, dell'ingiustizia e della crudeltà umana. Ti affidiamo le anime di coloro che hanno sofferto e perso la vita nella risiera di San Safa e negli altri campi di sterminio e di concentramento, simbolo delle tenebre che il male può generare. Dona a loro riposo eterno nella tua luce. Risana le ferite della storia e conforta i cuori di coloro che ancora portano il peso della memoria. Signore della pace, trasforma il nostro dolore in impegno, il nostro ricordo in testimonianza. Rendici strumenti della tua giustizia e del tuo amore, affinché mai più l'umanità ceda all'odio e alla violenza. Aiutaci a camminare come figli della tua luce, testimoni della tua grazia e operatori di riconciliazione, perché dove c'era morte possa fiorire la vita e dove c'era odio prevalga il tuo amore eterno. Amen.
Ringraziamo anche il pastore luterano Andrei Popescu e ricordiamo una figura di un frate minore conventuale di Padova. Era proprio frate della Basilica di Sant'Antonio, padre Placido Cortese, e viene chiamato martire del silenzio per aver salvato la vita a centinaia di ebrei e rifugiati durante la Seconda Guerra Mondiale. Con uno stratagemma ingegnoso, infatti, per anni aveva preso le foto degli ex voto che i fedeli affidavano alla tomba di Sant'Antonio per confezionare documenti falsi e consentire così a tanti di passare la frontiera e mettersi in salvo in Svizzera. Ma il prezzo da pagare alle SS fu atroce. Morì sotto tortura e il suo corpo fu disperso nelle cosiddette fauci di Trieste a San Sabba. Ci raccontano i testimoni. Nonostante le torture, padre Cortese non rivelò mai i nomi delle persone che proteggeva, un autentico martire del silenzio. E oggi del frate resta un busto in bronzo nel chiosco della Magnolia della Basilica di Sant'Antonio Padova, oltre che un posto tra gli eroi silenziosi che, salvando una vita, come cita il Talmud che spesso ci ricorda il rabbino capo Alexander Meloni, chi salva una vita salva il mondo intero. È importante ricordare questi martiri, peraltro morti a Trieste, indubbiamente padre Placido non fu il solo, proprio qui a Trieste, ma è importantissimo capire che di fronte a delle tragedie noi abbiamo la responsabilità e anche la responsabilità di un'azione diretta per cambiare la storia. Ora abbiamo altre interviste, perché in questa puntata di Apriti Cielo abbiamo una ricchezza indubbia di tutta una serie di personalità che hanno voluto esprimere il loro parere, le loro idee su un giorno così importante, su una memoria così importante per tutti noi. E quindi per me è la prima volta che ho la possibilità di intervistare il presidente della comunità islamica di Trieste e del Friuli Venezia Giulia, il dottor Akram Omar, e sentirete anche l'intervista rispetto alla vicepresidente, direttrice della scuola e responsabile delle attività culturali, dottoressa Noura Omar. Vi invito ad ascoltare perché è molto interessante anche il confronto e anche cercare un incontro, non uno scontro come vediamo nei cortei, ma bensì un incontro fra una cultura che in questo momento si sta palesando sempre di più e in realtà anche nelle origini a Trieste era presente, e una nostra realtà che molto spesso cerca di comprendere ma la sente molto lontana. E ahimè, in questa ignoranza non voluta, diciamo, di tutti noi, si annidano poi le falangi dell'antisemitismo, che ovviamente è dato da un'ignoranza di tutto ciò che invece dovremmo sapere. Quindi ascoltiamo questa intervista, credo sarà interessante per tutti i nostri radioascoltatori.
La giornata della memoria ha un sapore amaro, almeno per me, per la nostra comunità, la comunità islamica, perché la giornata delle memorie, quando è stata istituita, aveva come obiettivo è quello di che eventi tragici commessi dal nazifascismo non possano mai più accadere. È la giornata per i vivi, non per i morti, per quelli che sono rimasti, devono tenere come monito questa diciamo avvenimenti e far sì che cambi la situazione. Purtroppo nel mondo oggi succedono delle tragedie, delle atrocità, dei crimini orribili. Guardo a Gaza, che è stata una terra martoriata per oltre 14 mesi, dove sono stati uccisi oltre 50.000 civili, di cui oltre 17.000 bambini. So che un po', come dire, stona, no? Dire questi numeri, ma dal mio punto di vista affatto non stona, cioè proprio oggi bisogna ricordare e affermare che e chiederci cosa stiamo facendo, cioè facciamo una cerimonia formale così per dire che siamo stati presenti, o dobbiamo davvero interrogarci, riflettere profondamente e far sì davvero che eventi tragici come questi non possono mai più accadere. Abbiamo perso tutti, è stata uccisa l'umanità a Gaza, è stata uccisa l'umanità.
Vi faccio vedere.
Qui abbiamo tanto, tanto da fare ancora.
La ringrazio molto, potrebbe aiutarci a comprendere, siccome ahimè le guerre sono delle tragiche tragedie che continuano a perpetrarsi nel mondo e vedono, come ha ricordato lei, sempre bambini e vittime costantemente martoriate. Tra guerra e quello che noi abbiamo ricordato oggi come giornata di memoria era la persecuzione di un popolo. E quindi il differenziale che mi è stato ricordato era che c'è stata una deportazione, c'è stata una realtà diversa, e quindi parlare di genocidio in quel caso era un termine utilizzato in maniera diversa. Quindi c'è una realtà che era quella dei campi di concentramento, che era quella sicuramente dell'uccisione, come ricordato lei, di bambini, ma anche in generale di persone. Ora, la tragedia che si sta consumando in questa guerra è una realtà gravissima. Mi aiuta per favore a discernere perché si fa questo paragone, nel senso che sono due immani tragedie, una legata a una persecuzione verso gli ebrei, una legata verso una guerra terribile, atroce, che in questo momento imperversa. Perché c'è, secondo lei, questo parallelismo?
Perché alla fine dei conti ci sono delle vittime innocenti che sono sia nella Shoah che in qualsiasi altro crimine, sono delle vittime innocenti che non c'entrano niente. Nel Sacro Corano Dio si rivolge in particolar modo al popolo di Israele e un po' a tutti, e dice: chi uccide un'anima come se avesse ucciso tutta l'umanità, e chi salva un'anima come se avesse salvato tutta l'umanità. Ora, non è il numero, Dio parla di anche un'anima, non è il numero delle vittime, ma proprio uccidere una persona, un innocente, di per sé un crimine, una cosa immane che Dio dice come se avesse ucciso tutta l'umanità.
Quindi lei abbraccia a questo punto anche le vittime del 7 ottobre?
Certamente, tutte le anime sono grandiose presso Dio, non c'è un'anima, non c'è distinzione tra un bianco, un nero, un arabo, un ebreo, tutti le vittime sono uguali davanti a Dio.
E questo è molto importante perché ci parla di pace e quindi sostanzialmente nelle varie differenze le dice, cogliamo questa occasione, se ho ben capito, per ricordare che ogni persona, da qualsiasi etnia, da qualsiasi età, da qualsiasi insomma realtà, stia vivendo oggettivamente davanti a Dio è preziosa, e il nostro compito è quello appunto di non nuocerle mai.
Assolutamente. Adesso è successo a Gaza, ma è successo in altre parti del mondo, sta succedendo in Ucraina, dappertutto, per cui il mio messaggio è universale per tutti. A me tocca un po' da vicino Gaza perché sono originario da quelle terre, però io lo stesso messaggio lo rivolgerei a tutti, all'Ucraina, al Ruanda che è successo tanti anni fa, a tutte le tragedie. Noi dobbiamo imparare e non commettere mai più atrocità di questo tipo, anche se uccidiamo una sola anima. Se vuole chiedere, lei è la vicepresidente della comunità islamica.
Piacere. È veramente bello poter ampliare, perché noi di Radio Nuova Trieste siamo molto contenti di avervi con noi. Il nostro programma Apriti Cielo è proprio un programma che riflette sulla società e sull'origine anche del male, tramite sia la parte neuroscientifica che la parte religiosa. Lei come vicepresidente della società islamica, comunità islamica, cosa si sente di dire con rispetto a, comprendo che è una domanda molto grande, ma l'origine del male, cioè come estirpare l'origine del male?
Io penso che a prescindere ovviamente da questa giornata del 27 gennaio, il tema del male e dell'odio, come dire, è una riflessione da fare ogni giorno. L'origine credo che sia, come dire, intrinseca in quella che è l'ignoranza e la non conoscenza. Da questo possono nascere stereotipi, odio, che può essere anche, come dire, rimanere come un sentimento oppure anche concretizzarsi in delle azioni. Nella storia appunto abbiamo visto diverse volte il male e l'odio concretizzarsi. E conoscersi, guardarsi uno nell'altro e cercare di comprendersi. Le differenze ci sono, un mondo senza differenze sarebbe noioso, penso, però le differenze e le diversità vanno innanzitutto ascoltate, conosciute, comprese o non comprese, ma comunque rispettate e come dire, e messe anche in risalto. Non devono essere mai dei muri o degli ostacoli, ecco.
La ringrazio molto perché era una domanda difficilissima, ma ci fa capire quanto tutto quello che avviene non è per colpa magari di persone che sono qui in questo momento, come noi che stiamo parlando, ma certamente abbiamo una responsabilità, che è una cosa diversa, sul riflettere e cambiare anche le cose partendo anche da qui, da questo dialogo, che a me sembra molto importante, quindi vi ringrazio moltissimo.
Grazie a lei.
Il senso e l'origine del male, una domanda molto difficile a cui la dottoressa Noura Umar ha risposto, così come complessa è stata la risposta che ha dovuto dare Okram Omar, che appunto è presidente dell'Associazione Culturale Islamica e che hanno proprio espresso la loro volontà di partecipare ad Apriti Cielo proprio per un'idea di integrazione tra mondi che devono abbracciarsi, soprattutto in questo momento a maggior ragione. A Trieste è successo sabato 25 qualcosa di veramente terribile nel corteo pro-Palestina, che non doveva mai succedere in nessun luogo, in nessun mondo, in nessuna realtà. Riporto quanto scritto dal collega del Piccolo. Ti ammazziamo, ti tagliamo la gola. È successo alle ore 16 a Trieste in Corso Italia. Una persona della comunità ebraica, riconoscibile anche dalla kippah che porta in testa, sta camminando in direzione di Piazza Goldoni sul lato destro. nei pressi di un negozio, grosso modo all'altezza dell'incrocio con via San Lazzaro, viene avvicinata da due giovani. Non sono accodate al corteo pro-Palestina, che in quei minuti si sta snodando in centro e che di lì a poco approderà appunto in piazza Goldoni. Non in quel momento almeno, forse dovevano ancora raggiungere la manifestazione o forse se ne stanno andando via, non è chiaro. Comunque, impugnano entrambi le bandiere della Palestina. I due si mettono a mezzo metro di distanza dall'uomo, un quarantenne, lo insultano e lo minacciano. Lui resta fermo in silenzio. Un passante poco distante nota la scena. Rendendosi conto della potenziale pericolosità della situazione, per quanto fin lì limitata alle parole "ti ammazziamo", chiama il 112 chiedendo aiuto. I due ragazzi si accorgono che il testimone li sta osservando e che sta telefonando, a quel punto si dileguano. Anche la persona ebrea si allontana. La questura ha confermato la chiamata di emergenza partita dal passante di Corso Italia e, stando a quanto si apprende, successivamente sia gli agenti della Polizia di Stato che della Polizia locale hanno raggiunto il testimone per raccogliere informazioni su quanto aveva visto e sentito e soprattutto per ottenere una descrizione fisica dei due, così da rintracciarli per identificarli. Secondo quanto emerge, dovevano avere circa 20 anni o forse meno. Indossavano giubbotti scuri. Sapevo della manifestazione, ma non sapevo di quanto accaduto e sono sorpreso, spiega il presidente della comunità ebraica di Trieste, presente anche durante il giorno della memoria del 27 gennaio in Risiera di San Sabba. Alessandro Salonicchio afferma: ciò che apprendo è preoccupante. Sono inorridito ed è successo anche in un momento in cui si sta cercando di trovare un accordo per liberare gli ostaggi presi dai terroristi di Hamas. E ciò è ancora più grave, continua, perché è accaduto nel giorno del Sabbat, che per noi è un giorno di pace e di riposo. È squallido e vergognoso, come vergognosa è questa ennesima manifestazione contro di noi. Qui si parla di astio nei confronti di Israele e del popolo ebraico. Un fatto intollerabile. I promotori della manifestazione pro-Palestina prendono le distanze dall'episodio. Il fatto non c'entra nulla con il corteo e non sappiamo se queste due persone c'entrano con la manifestazione, ha puntualizzato la presidente Lorella Bucci. Comunque ci dissociamo in modo netto da qualsiasi atto violento. Ecco, questo è molto importante, perché ci parla di una Trieste in cui attualmente è impossibile appendere una bandiera israeliana, mentre giustamente le persone possono appendere una qualsiasi forma di bandiera di qualsiasi stato. È terribile quello che è successo, direi che chiunque di noi si senta le parole "ti ammazziamo, ti tagliamo la gola", qualcosa che inorridisce e spaventa. Beh, a tutto questo abbiamo chiesto, anche alla luce di quello che era uno degli striscioni del corteo pro-Palestina, che appunto era "aggiorniamo la memoria, il genocidio è ora", abbiamo chiesto appunto al sindaco di Trieste di Piazza una sua riflessione.
Leggere i giornali e scendere la televisione oggi è demenziale, per cui a sti giovani diciamo, dopo aver visto questo, parliamo di pace.
Parliamo di pace e quindi non di memorie che vengono, diciamo, cambiate, anzi aggiornate, non ho usato un termine particolare.
Io sono 23 anni che vengo qua dentro da sindaco di Trieste e ti assicuro che ho cambiato molto, ho fatto parlare, ho fatto tradurre il mio discorso in sloveno, insomma abbiamo fatto... Da qua nascono tante cose in positivo.
Quindi l'apertura c'è
pace,
sempre stata.
Pace.
L'apertura genera pace e non...
E non quello che vediamo in questo momento, purtroppo.
Grazie.
Ringraziamo tutte le voci che avete ascoltato su Radio Nona Trieste e Apriti Cielo. E io ringrazio la regia di Alessandro Sinico che ci ha seguito. In questo montaggio è molto complesso, ma spero tanto che sia stato bello per voi ascoltatori. Io vi ringrazio di cuore perché siete sempre molto presenti e soprattutto in questa puntata in cui abbiamo parlato di memoria. Octavio Paz diceva: la memoria non è ciò che ricordiamo, ma ciò che ci ricorda. La memoria è un presente che non finisce mai di passare. José Saramago diceva: noi siamo la memoria che abbiamo e la responsabilità che ci assumiamo. Senza memoria non esistiamo e senza responsabilità forse non meritiamo di esistere. Luis Aragon diceva: il futuro in ogni istante preme il presente perché sia una memoria. L'indifferenza è più colpevole della violenza stessa e l'apatia morale di chi si volta dall'altra parte, succede anche oggi verso il razzismo e altri orrori del mondo, è la cosa più grave. La memoria vale proprio come vaccino contro l'indifferenza, dice Liliana Segre. Direi che tanti hanno scritto sulla memoria e soprattutto sull'importanza della giornata della memoria, proprio per programmare tutti assieme responsabilmente un futuro migliore ed anche un presente diverso. Abbiamo attraversato l'incubo della violenza che c'era allora e c'è anche oggi. Facciamo in modo che tutto questo non ritorni più. Quindi grazie di cuore a tutti i nostri radioascoltatori. Vi lasciamo con una canzone che conoscete, credo, benissimo, dedicata ad Auschwitz, ma soprattutto al non ricordare e al pensare a un mondo che possa vivere nell'amore. Grazie e alla prossima puntata.
Sono morto con altri 100, sono morto che ero bambino, passato per il camino e adesso sono nel vento ad Auschwitz. C'era la neve, il fumo saliva lento, nel freddo giorno d'inverno, e adesso sono nel vento, e adesso sono nel vento. Ad Auschwitz tante persone, ma un solo grande silenzio. È strano, non riesco ancora a sorridere qui nel vento. Io chiedo: come può l'uomo uccidere un suo fratello? Eppure siamo a milioni, in polvere, qui nel vento, in polvere, qui nel vento. Thank you.
ma ancora tuona il cannone e ancora non è contenta di sangue la bestia umana e ancora ci porta il vento. Io chiedo quando sarà che l'uomo potrà imparare a vivere senza ammazzare, e il vento si poserà, e il vento si poserà, e il vento si poserà.
Apriti cielo, società e dialogo. Come far nascere ogni giorno la speranza. A cura della dottoressa Elisabetta Maresio.
Apriti cielo e manda un po' di sole a tutte le persone che vivono da sole. Apriti cielo e fa luce per davvero su quando sono stato quello che non ero.